Cari amici, andiamo avanti con gli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 7, versetti 1-5. Facciamo un breve riassunto della puntata precedente. Ci siamo lasciati con Stefano, che era stato aggredito dai liberti, portato al Sinedrio, accusato per bestemmia. Per bestemmia contro il tempio, che diceva dover essere distrutto, per bestemmia contro la legge e per bestemmia contro le usanze. Questa bestemmia di cui è accusato Stefano è la sostanza della fede cristiana. Quando si parla del tempio, si intende dove sta Dio. Chiedere a uno dove sta vuol dire chiedergli chi è. Se uno sta nell'episcopio è un vescovo, se uno sta nel palazzo reale è un re, se uno sta in una capanna è un povero Cristo. E Dio dove sta? L'unica manifestazione chiara è quando Gesù si trova sulla croce, che è esattamente il contrario di quel che presentano tutte le religioni, come quel Dio che è padrone di tutto e di tutti e sta nel tempio e lì incuto terrore a tutti e dà le sue leggi. Se Dio è colui che dà la vita per tutti sulla croce, la sua legge sarà l'amore e la misericordia, e non il giudizio e la condanna. Quindi è un cambio totale sia di immagine di Dio che di uomo, che di cultura. Allora veniamo a questi cinque versetti. Gli disse allora il sommo sacerdote: queste cose stanno proprio così? Ed egli rispose: fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo quando era ancora in Mesopotamia, prima che egli si stabilisse in Carran, e gli disse: esci dalla tua terra e dalla tua gente e va nella terra che io ti indicherò. Allora, uscito dalla terra dei Caldei, si stabilì in Carran. Di là, dopo la morte del padre, Dio lo fece emigrare in questo paese dove voi ora abitate, ma non gli diede alcuna proprietà in esso, neppure quanto l'orma di un piede, ma gli promise di darlo in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui, sebbene non avesse ancora figli. Ecco, questo è il breve testo. La storia qui narrata è paradigma di ogni storia. Gli inviati di Dio come testimoni della sua fedeltà sono rifiutati da Giuseppe a Mosè, dai profeti al Battista, da Gesù a Stefano e tutti quelli che seguiranno. La storia della salvezza passa sempre e per tutti attraverso di loro e da chi è come loro. Il come lo vedremo nel finale del martirio di Stefano, identico a quello del suo Signore. La loro non è morte, è testimonianza di un volto trasfigurato da un amore che ha già vinto la morte, è la potenza del Dio dei vivi sempre fedele. Allora ci fermiamo sulla prima parte del discorso che fa memoria e racconta la fedeltà di Dio con i padri, centrandole sulle tre figure di spicco: Abramo, Giuseppe e Mosè, nostri padri nella fede. Questo è il quinto e il più lungo discorso degli Atti degli Apostoli. È una chiara lettura cristologica della storia di Israele con il suo Dio, che rivive in pienezza in Stefano e in quanti dopo di lui saranno testimoni di Gesù. In questa esposizione commentiamo solo i primi cinque versetti con la storia di Abramo. Il discorso completo nomina i tre padri fondatori, appunto, come detto, prima Abramo, poi Giuseppe, quello dei 12 fratelli, e poi Mosè, protagonista dell'Esodo. Di Abramo vediamo le componenti fondamentali dell'uomo coniato dalla Bibbia. È un uomo totalmente nuovo rispetto alla concezione che hanno le altre culture. Tutto quello che abbiamo di nuovo nella cultura occidentale, e che è entrato anche nelle altre culture, viene da questa figura di Abramo. In tutte le culture il tempo è circolare come le stagioni, tutto nasce e tutto muore. Non esiste storia, ma è l'eterno ritorno dell'identico senza novità. Mentre con Abramo c'è un altro tipo di storia che non è circolare, ma lineare. Abramo non ha terra, non ha nulla, ha una promessa, è in relazione con Dio che gli promette un futuro. Quindi quel che conta è il futuro e il futuro è sempre nuovo. Quindi c'è l'attesa che fa nascere anche il concetto di responsabilità perché è un'alleanza. Nulla è automatico, ma c'è la libertà di rispondere a ciò che si capisce. Allora la storia diventa un progresso, un cammino di cultura, di libertà e di giustizia. Attraverso questi testi che vengono fuori dalla Bibbia, abbiamo il concetto di giustizia, di fraternità, di libertà che escono da questa idea come promessa di Dio e come futuro sempre nuovo. Che se non c'è futuro, non c'è storia, è sempre tutto uguale. Oggi viviamo di nuovo una regressione del tempo, senza futuro e senza storia, quasi del mordi e fuggi, come ha fatto Eva. Invece bisogna mangiare e camminare, non mordere e fuggire, perché c'è una meta da raggiungere e una vita alla quale dare senso. Passiamo al primo versetto. Gli disse allora il sommo sacerdote: queste cose stanno proprio così? Allora, il sommo sacerdote è lo stesso che poco tempo prima ha condannato Gesù per bestemmia, perché distruggeva il tempio, sobillava il popolo e sovvertiva le consuetudini. Era l'accusa sufficiente per i romani, così da farlo mettere in croce. La domanda del sommo sacerdote non è banale, perché è in gioco tutta la concezione di Dio, della legge, delle usanze e quindi del comportamento umano. Perché se Dio è diverso, anche la legge è diversa, come pure è diverso il modo di gestire la vita. Stefano cerca di far capire al sommo sacerdote la cosa fondamentale della Bibbia. La scrittura è la promessa di un futuro, e il futuro è sempre nuovo, non è mai passato. Mentre l'istituzione detesta il futuro, perché il futuro è perdita del potere. Dio invece è sempre novità e libertà. Stefano racconta la storia di Abramo, di Giuseppe e di Mosè, mostrando che Dio è sempre stato fedele alla sua promessa. I potenti hanno cercato di bloccarla, ma non ci sono riusciti. Il discorso è sempre molto attuale perché è in gioco il tempio, cioè l'immagine di Dio, la legge e tutte le consuetudini. Dio è sempre nuovo e non lo puoi mai racchiudere in una definizione. Stefano, davanti al sommo sacerdote, mostra attraverso tutta la storia di Israele che Dio è sempre stato così fin dal principio. Veniamo al secondo versetto. Ora egli disse: uomini, fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo, che era in Mesopotamia, prima di abitare in Carran, e gli disse: esci dalla tua terra e dalla tua parentela e vieni nella terra che ti mostrerò. Qui Stefano comincia a parlare dicendo: uomini, fratelli e padri, ascoltate. Il problema è quello dell'ascoltare. L'unico modo per capire è ascoltare quello che dice l'altro. Chi non ascolta non capisce e si tiene le sue idee, le sue manie. Dove si trova Dio? In Mesopotamia, zona pagana, presso un pagano. Allora, prima che abitasse a Carran, dove ci andò dopo? E disse a lui. Cioè, è un Dio che parla ad ogni persona, un Dio che è interno a noi più del nostro intimo. E che cosa dice all'uomo? Non gli dice torna a casa e nemmeno armati e va a combattere. Ma gli dice: esci dalla tua terra. L'uomo che parla è uno che sa uscire da sé. Ogni entrare in relazione con l'altro è uscire da se stessi per entrare in relazione con l'altro. E uscire vuol dire uscire dalla tua terra, dalle tue abitudini, dalle tue gabbie, da tutto ciò che è tuo. Questo va. Significa andarsene da ciò che è noto per dirigersi verso l'ignoto. Ma non lo manda a morire, gli fa una duplice promessa, perché fondamentale per l'uomo, la terra che serve per vivere e il figlio che è la continuità della vita. E dove lo manda? Lo manda nella terra che ti mostrerò e non lo può sapere prima dove andare per sapere qual è. Deve andarci. E qui nasce una società libera basata sulla fiducia. Nasce l'uomo nuovo che è l'uomo di fede. La fede è vivere nella fiducia che è l'aspetto fondamentale di una relazione possibile tra un io e un tu. Andiamo al quarto versetto. Allora, uscito dalla terra dei Caldei, si stabilì in Carran. Di là, dopo la morte del padre, Dio lo fece emigrare in questo paese dove voi ora abitate, ma non gli diede alcuna proprietà in esso, neppure quanto l'orma di un piede, ma gli promise di darlo in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui, sebbene non avesse ancora figli. Allora, qui si può notare che Abramo esce, e poi c'è una sottile ironia nel testo che dice: uscì dalla terra dei Caldei, dimorò a Carran e dopo la morte di suo padre si trasferì in questa terra in cui voi abitate, cioè in Israele. E Abramo non possedeva nulla di quella terra promessa e Dio gli promise pure di darla alla sua discendenza, a figli che non aveva, lui che aveva 99 anni. La promessa è decisamente impossibile. Del resto, se noi facciamo le cose possibili, probabilmente non nasce nulla di nuovo. Invece, guardando sempre un po' più in là, nell'impossibile, si capisce che il mondo è sempre più aperto di quanto si pensi. Per